Dove stai andando?
A cercà Maria per Roma.
Un saluto da Eliana Storri e benvenuti all'appuntamento del martedì e della domenica in questo spazio dedicato alla storia della nostra città. Con noi il professore Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Oggi andiamo avanti con il nostro viaggio in metro. Molte delle fermate della metro A sono dedicate a personaggi storici. La scorsa volta abbiamo visto Ummidio Quadrato e ribadiamo Ummidio e non Numidio, come tu ci hai segnalato,
ecco,
giusto? E Furio Camillo. Prima di andare avanti però vorrei ricordare le tue due proposte che per ora sono rimaste tali. La prima è installare una colonna che ricordi l'inizio dell'Appia a Porta Capena.
Sì.
Giusto, proprio davanti alla FAO.
Sì.
Così per seguire un filo da Roma fino a quella che si trova a Brindisi. L'altra proposta è apporre delle targhe sotto i nomi dei personaggi storici a cui sono dedicate le fermate metro per spiegare agli utenti chi sono questi personaggi. E noi
certo.
La buttiamo là,
delle targhe,
ribadiamo le tue proposte.
Dei pannelli brevi, sintetici, ma insomma che dicono qualche cosa.
Si sa mai che qualcuno ascolti.
Appunto.
E dunque,
allora,
andiamo avanti con le fermate. Lucio Sestio, suppongo.
Le fermate nel senso del...
Che si riferiscono a personaggi storici.
No, ma dico che fanno riferimento anche alle strade, perché prima sono venute le strade con questi nomi e poi dalle strade
hanno
fatto i nomi.
E quindi anche Manzoni,
per dire. Certo.
Vittorio Emanuele,
i nomi delle strade vengono prima, la metro è stata fatta dopo. E quindi hanno preso i nomi delle strade che erano in coincidenza con le stazioni
e le hanno dato
e quindi
allora,
questi personaggi storici si sono ritrovati ad avere non solo la strada
ma pure la metro,
la stazione della metro
quando funziona.
Dunque allora mi pare che avevamo parlato di Furio Camillo.
Camillo e
Ummidio Quadrato,
esatto.
Ecco, allora adesso ce ne sono altre due o tre. Per esempio c'è Giulio Agricola, la stazione, la fermata di Giulio Agricola, Gneo Giulio Agricola, un personaggio nato a Forum Iuli, una città fondata da Giulio Cesare che oggi si chiama Fréjus ed è in Francia, sulla Costa Azzurra, dove c'è fra l'altro, io l'ho fotografato, è stata una sorpresa per me trovarlo, c'è un bel monumento che la città ha eretto a questo suo illustre antico concittadino.
È morto a 53 anni.
È morto a 53-54 anni. Bene, ma tu non c'eri, no? Come fa a saperlo così?
Lo leggo.
Lo leggi.
Giugno del 40, ecco. Agosto del 93.
Era suocero, io so che era 54 anni, ma insomma è sempre agosto del 93. Bene. Dicevo che è un personaggio abbastanza importante. Intanto era suocero di Tacito, il grande storico di Roma antica, il quale Tacito fra l'altro ne celebrò, ne pronunciò l'elogio funebre al momento della morte. È un personaggio che fece tutta la sua carriera fino al consolato, poi durante il principato, l'impero di Vespasiano, fu governatore della Britannia, cioè dell'Inghilterra. Governatore della Britannia, dove estese la conquista romana fino ai confini con la Caledonia, cioè con la Scozia. Quindi un personaggio che si fece anche onore. Non solo, una curiosità, questa poco più, ma insomma è interessante perché nell'83, mentre era per l'appunto governatore della Britannia, fece evidentemente in nave il giro di tutta l'Inghilterra, il giro dell'isola, cosa che di cui non abbiamo precedenti, notizie di precedenti. Nell'84 fu richiamato a Roma da Domiziano, il nuovo imperatore. Domiziano, probabilmente invidioso di queste sue imprese, della gloria che si era conquistata, lo richiamò a Roma e dove morì 9 anni dopo di morte sospetta. Di morte sospetta perché? Perché a un certo punto, proprio negli ultimi tempi della sua vita, Domiziano lo faceva visitare costantemente dal suo medico di fiducia. E sai, un medico di fiducia dell'imperatore, geloso, no, potrebbe pure aver fatto...
Non era una rassicurazione.
Non era una garanzia. Comunque, non ne sappiamo niente e sono soltanto voci che però, sai, dati i tempi, dati i personaggi. Ecco, questo allora è Giulio Agricola. Passiamo a Lucio Sestio. Lucio Sestio è anche questo personaggio importante, molto più antico, precedente. Torniamo all'età repubblicana, all'alta Repubblica. Lucio Sestio apparteneva a quella famiglia, alla famiglia dei Sesti o Sexti con la X, famiglia Sestia o Sextia, che era un'antica famiglia della plebe romana, o intendiamoci la plebe nel senso della borghesia, per dirla con un termine moderno. Il più noto di questa famiglia, Sestia, era per l'appunto Lucio Sestio, il nostro, che fu tribuno della plebe, quindi magistrato della plebe, fra il 377 e il 367 avanti Cristo, quindi abbiamo fatto un salto all'indietro di 5 secoli praticamente, siamo al 4 secolo avanti Cristo, e Lucio Sestio insieme al collega Licinio Stolone, al quale pure giustamente è stata dedicata una strada, ma non una metro, una stazione della metro, perché non coincidevano le due cose, e quindi Licinio Stolone, altrettanto importante,
era fuori mano.
Sestio è rimasto privo di questa ulteriore.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, no, guarda, questa è una mappetta della metro, sì. Scaricata da Wikipedia,
sì.
Ed è scritto male.
Come è scritto?
Lucio Sesto. Hanno
ma
scritto.
No, ecco fatto. Ora io spero bene che, che la strada e il nome della stazione siano
giusti.
Ecco, ma è Lucio Sestio, perché la famiglia Sesto è un nome personale. Sestio è il nome di famiglia, sono due cose diverse, capito? Non manca a dire, dice ma è la stessa cosa.
Andremo
no,
a controllare.
Perché Sesto è il nome appunto della persona, Sestio è il nome della famiglia, è quello che noi oggi diremmo il cognome. Bene, che cosa fece questo Lucio Sestio insieme al collega Licinio Stolone? Ebbene, fu il promotore, l'autore di una proposta di legge che fu approvata, la proposta per le famose, rimasero poi famose, leggi cosiddette Licinie Sestie, dai cognomi, no? Dai nomi dei due promotori, che furono promulgate nel 367 avanti Cristo e con le quali le famiglie plebee furono ammesse al consolato per la prima volta, cioè alla massima carica della Repubblica. Cosa questa che pose fine alle lunghe lotte che erano state piuttosto violente fino ad allora fra i patrizi e i plebei, noi l'abbiamo studiato tutti a scuola,
sì.
La secessione, il Monte Sacro, Menenia Agrippa, l'Apologo, eccetera, eccetera. Beh, le leggi promosse da Lucio Sestio, col collega Licinio Stolone, leggi Licinio Sestio, fecero cessare questo periodo che era anche è stato grave per Roma, perché Roma doveva pensare anche ai nemici esterni e quindi doveva avere una tranquillità e una concordia, no, interna, e che fu raggiunta proprio appunto in questa occasione. Mi pare che le stazioni della metro l'abbiamo finite, però in quello stesso quartiere ci sono tanti altri nomi.
E parliamo di Cinecittà.
Di Cinecittà, Tuscolana, sull'asse della via Tuscolana, eccetera. Ci sono tanti altri nomi di personaggi illustri, i quali non hanno avuto la fortuna di
avere
una stazione del metro, quindi sono ricordati
di non essere
soltanto dalla targa stradale, che però già è qualche cosa. Oh, a proposito di queste delle stazioni della metropolitana, possiamo andare a cercare un altro nome. Un nome strano come quello di un mito, un nome strano che è stato attribuito a un'altra stazione, stavolta non della metro, ma della FR3, la ferrovia regionale, quella che va a Viterbo. Ebbene, fra le stazioni di Valle Aurelia e Balduina, siamo quindi in tutt'altra parte di Roma, c'è una stazione che è intitolata a un personaggio il cui nome è quasi uno scioglilingua, fra l'altro è un personaggio femminile, è una donna, quasi uno scioglilingua, Proba Petronia. Prova a pronunciarlo, la maggior parte delle volte uno si imbroglia. Si pronuncia con difficoltà, tanto voleva chiamarla soltanto Petronia, per far presto. Bisognerebbe farla, sottoporla come provino ai vari speaker e inviati della RAI, soprattutto a quelli di RAI 3, che con la pronuncia non è che
le
abbiano molta
le
dimestichezza. E vabbè, la R, eccetera. Ora, chi era costei? Chi era Proba Petronia? Era una poetessa, una poetessa del IV secolo dopo Cristo, quindi facciamo un altro salto verso la fine del mondo antico, nel IV secolo dopo Cristo, cristiana, l'epoca ormai era quella, di famiglia aristocratica e moglie di un alto funzionario del governo imperiale. Questa signora riscosse un grande successo in un singolare genere letterario che era allora di moda, quello che venne chiamato dei centones, dei centoni, i centoni, in particolare i centoni virgiliani. Che cos'erano? Erano questa moda, no, dei centoni virgiliani, era quella di prendere da Virgilio, dalle opere di Virgilio, non soltanto dall'Eneide, ma anche dalle opere minori, georgiche, bucoliche, eccetera, prendere versi, gruppi di versi di parti diverse e metterli insieme, ricucirli insieme in modo da creare delle poesie nuove. Pensa a poche. Ecco.
Non esisteva il copyright.
No. Ecco perché il centone, no? Perché prendevi un po' di qua, un po' di là, li rimettevi insieme e facevi una poesia nuova, con soggetti diversi naturalmente, svariati, di qualsiasi tipo. Ecco, verso il 362, siamo dicevo nel IV secolo, 362 della nostra era, proprio Petronia compose, hai visto? Ho detto bene, proprio
sì,
Petronia,
sì.
Poi compose.
Compose.
Così. Compose un centone, niente di meno, di 694 versi presi da Virgilio, un centone dedicato ai figli, fra l'altro, trattando di episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento, capisci?
Presi, miscellanea.
Ma presi da Virgilio, quindi da un pagano. E dall'Antico e Nuovo Testamento significa che, insomma, cominciò dalla creazione del mondo fino alla venuta di Gesù. No, Antico e Vecchio Testamento. Tutto questo poi succedeva in un momento in cui Giuliano l'Apostata, no? Imperatore che fece marcia indietro rispetto alla religione, che tentò di ripristinare la religione pagana al posto di quella cristiana, Giuliano l'Apostata aveva fatto allontanare i maestri cristiani dalle scuole, quindi un po' fuori tempo tutto sommato. Adesso diciamo quello che vogliamo, naturalmente è una moda un po' bislacca del tempo, però ebbe un suo risvolto positivo, quantomeno interessante. Perché? Perché fu il tentativo di conservare alcune parti del patrimonio letterario classico e quindi pagano, conciliandolo con i valori del cristianesimo. Insomma, da questo punto di vista, un'opera meritoria. Ci abbiamo ancora qualche minuto?
Sì.
No, perché volevo. Stiamo qui parlando quindi di nomi, di onomastica, di toponomastica. Volevo fare un altro salto, passando di palo in frasca. Mi è venuto in mente proprio ieri che stavo sul trenino di Ostia, proprio passando alla stazione di Acilia. No? Così appunto ho pensato, dico domani, dico questo anche.
La puntata
in questa puntata. Perché? Perché
vedi
molti...
che pensi sempre a noi,
penso,
anche quando
penso,
stai
ci
fuori.
Ci penso sempre. nemmeno gli abitanti di Acilia sanno perché si chiama Acilia.
Sicuramente.
No? Ecco, non sono pochi.
Credo, quelli che hai detto che prima del Frejus, secondo te lo sanno? Che era il Forum Iuli.
Quelli del Frejus forse... Beh, se leggono la scritta che sta sotto, sì, il monumento di Giulio Agricola, sì. È carino, è una bella piazzetta con questo monumento. C'è lui tutto vestito da antico romano,
allora,
ovviamente.
No, allora
no?
Lo sapranno.
Un po' come
sì,
Giulio
sì.
Cesare. Quindi è una curiosità. Sì. E c'è una bella iscrizione che ricorda appunto... Fra l'altro è una cittadina molto interessante. Frejus, l'antica Forum Iuli, anche per altri aspetti, per altri motivi, per le sue antichità, eccetera, eccetera. La consiglio...
Torniamo ad Acilia.
Allora, Acilia, perché si chiama Acilia? Ecco, quando fu creata agli inizi del Novecento, quella che era allora soltanto una piccola borgata, che poi fu rimpinguata proprio al tempo della demolizione delle case dove poi sorse la via dell'impero, la via dei fori imperiali, ci mandarono molti degli sfrattati appunto di quei grandi lavori e quindi questo la irrobustì. Bene, quando fu creata si intese ricordare con questo nome gli antichi proprietari dei grandi terreni, dei latifondi, sui quali appunto
la nuova Acilia era stata costruita. E questi proprietari erano nient'altro che gli Acili Glabriones, ecco un altro giochilingue. Gli Acili Glabriones, che era una famiglia importante, i cui membri raggiunsero una certa celebrità, diciamo le cariche più importanti della carriera pubblica durante la Seconda Guerra Punica, cioè al tempo di Annibale, insomma. Ecco, o c'è anche, a proposito di questi personaggi, c'è anche una via Acilio Glabrione.
Altra parola difficile.
Che pure questa sta lì in zona tuscolana, anche lì non c'è stata la metro, la metropolitana, e sta nella zona tuscolana fra la Tuscolana e l'Appia Nuova, insomma, nella zona degli acquedotti. E non solo, ma c'è anche un clivo degli Acili. Il clivo degli Acili, anche questo nessuno lo conoscerà, perché è quella salita che partendo da Via dei Fori Imperiali, praticamente nella zona Colosseo, poco dopo la stazione della metro Colosseo, sale su verso la vecchia Villa Rivaldi, che sta proprio di fronte alla Basilica di Massenzio. Ci si fanno degli spettacoli estivi, quindi qualcuno lo conoscerà, si chiama Clivo degli Acili, ed ha lo stesso nome praticamente di Acilia. Già che ci siamo, possiamo anche ricordare, soprattutto per gli abitanti di Acilia, che quindi in questo modo possono recuperare, diciamo così, una antichità di tutto rispetto, che Acilia è sorta proprio ai margini di uno dei più antichi centri dell'antico Lazio, del Latium Vetus, no? Un centro protostorico, coevo di Roma praticamente, il centro che fu chiamato con il nome che si riferiva evidentemente alla diffusa presenza degli alberi di fico, un centro che fu chiamato Ficana, cioè la città dei fichi, che fu distrutto dai romani nel corso della loro espansione verso il mare, verso la foce del Tevere e verso il mare, fu distrutto sotto Ancomarzio nel IV secolo, sotto Ancomarzio nel VII secolo avanti Cristo, e fu poi sostituito proprio come, non solo nel luogo, ma anche come funzione di guardia, possiamo dire, di presidio proprio alla foce del Tevere, fu sostituito da Ostia, quella che noi chiamiamo Ostia antica. Beh, insomma, vedi che anche con quei
bel
nomi
giro abbiamo fatto
sì,
oggi.
Si fanno bei giri, belle memorie storiche si possono rievocare, che poi sono anche, non dico insomma che uno non può continuare a vivere anche nella stessa Acilia senza sapere queste cose, però un abitante di Acilia che sa che quella sua
fa la sua figura,
fa la sua figura oltretutto. Acili Glabriones, proba Petronia. Andiamo avanti di questo
la
passo.
P e la B, la T e la D sono sempre state gli ostacoli degli speaker.
Sì.
Romolo, grazie per essere stato con noi.
Prego, prego, non c'è di che.
Noi ricordiamo il numero verde che è 800 208 802, ricordiamo anche il numero di Archeo Club Roma che è 06 48 18 839. Si ferma l'attività di Archeo Club per l'estate?
Siamo già fermi,
quindi
riprendiamo a metà settembre.
Allora, ancora grazie a Romolo Augusto Staccioli. È il momento di salutarvi. Un saluto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.